arditi del popolo. Ne parliamo con Marco Rossi, che il prossimo 28 aprile farà parte del nucleo di storici che parteciperanno ad un convegno, ad un incontro pubblico organizzato a Reggio Emilia sull'antifascismo rivoluzionario e l'arditismo popolare, e in particolare vogliamo capire un po' insieme di che cosa si tratta, chi sono gli arditi, chi erano gli arditi del popolo, un fenomeno sul cui studio Marco è stato in qualche modo uno degli antesignani. Il suo libro, che è nuovamente stato pubblicato di recente, è stato uno dei primi ad uscire sull'argomento, e poi tanti altri ne sono seguiti negli anni successivi. Ciao Marco.
Ciao a tutti voi, buongiorno. Sì, c'è questo convegno a Reggio Emilia, al 28 parteciperanno, oltre al sottoscritto, anche Luigi Balsamini, che è un altro storico d'area libertà, d'area anarchica, che si è occupato di arditi del popolo, e Antonio Zambonelli, che è uno storico locale di Reggio Emilia, che appunto farà una relazione sull'arditismo popolare in provincia di Reggio, quindi collocherà a livello territoriale questa esperienza. L'esperienza degli arditi del popolo è un bel argomento, anche perché si lega abbastanza bene anche alla ricorrenza del 25 aprile, che anche se si parla di episodi apparentemente lontani uno dall'altro, la prima resistenza al fascismo e l'ultima, in realtà un filo rosso o addirittura un filo rosso nero si può tranquillamente individuare. Lo storico Deakin, uno storico inglese che si è occupato di storia d'Italia, in particolare di questi periodi, a un certo punto scrive: i partigiani del 1945 rappresentavano in un certo senso i vinti del 1921, e in effetti in questo certo senso si possono riscontrare diversi collegamenti storici, e non solo, perché in effetti nel 1945 sostanzialmente assistiamo all'epilogo di una guerra civile che era iniziata nel 1919, e quindi la storia della resistenza in realtà non dovrebbe partire come formalmente ce la presentano l'8 settembre del 1943, ma quantomeno dovrebbe partire dal 1919, addirittura riprendendo una definizione che tra l'altro è dello stesso Mussolini, che definì il primo episodio della guerra civile quello che avvenne in realtà il 15 aprile del 1919 a Milano, con la prima aggressione squadristica alla mattina contro un corteo non autorizzato di socialisti rivoluzionari e anarchici che protestavano contro l'uccisione avvenuta due giorni prima da parte della polizia di un operaio, e questo corteo fu aggredito mentre si dirigeva verso Piazza del Duomo, fu aggredito all'altezza della loggia dei mercanti, fu aggredito da circa 200 squadristi, gruppo abbastanza eterogeneo, c'erano ex arditi di guerra, ex ufficiali, futuristi, studenti, capeggiati in particolare da Marinetti, il futurista di destra Marinetti. Questa aggressione in via Mercanti fu effettivamente, ebbe in sé tutti gli elementi della prima aggressione di tipo squadristico fascista: bombe a mano, pistole, violenza, tra l'altro favorita dall'atteggiamento delle forze dell'ordine, che aprirono i portoni invece di fermare questo folto gruppo di fascisti che erano partiti tra l'altro dal Popolo d'Italia, dalla redazione del Popolo d'Italia, la redazione del giornale di Mussolini. Attaccarono questo corteo e avvenne la prima uccisione, la prima vittima dello squadrismo fascista, assolutamente dimenticata, Teresa Galli, una donna, un'operaia, una sovversiva. E di lì a poco il corteo fu in qualche modo sciolto totalmente dall'azione fascista. i fascisti rinforzati da borghesi che avevano raccolto nella zona di Piazza Duomo, che avevano applaudito a questa aggressione, si diressero poi alla redazione dell'Avanti e ci fu la famosa aggressione con l'assalto al giornale socialista, che fu distrutto e anche due militanti socialisti furono uccisi. Normalmente viene ricordata nei libri di storia questa seconda aggressione, l'assalto alla redazione dell'Avanti, viene individuata come appunto la prima espressione dello squadrismo armato fascista. In realtà si dimentica spesso la prima parte, in cui c'è ancora in modo più evidente la connotazione assolutamente controrivoluzionaria del fascismo, perché appunto aggrediscono un corteo non autorizzato composto da attivisti rivoluzionari e anarchici col favore della polizia. E l'epilogo nei giorni scorsi di questa operazione, che denotava ancora di più l'aspetto effettivo di controrivoluzione preventiva del fascismo, fu che i responsabili di questa aggressione, i comandanti di questa aggressione, in particolare Marinetti e Vecchi, un esponente dell'arditismo, furono addirittura invitati e accolti dal ministro della guerra, generale Faviglia, che si complimentò con loro per il ruolo di poliziotti volontari, questa fu l'espressione che avevano svolto. E per di più si sa da una testimonianza di un ex addito di guerra che, tra l'altro, ci fu addirittura una spartizione di 10.000 lire dell'epoca da parte fornite dagli industriali milanesi. Questi soldi furono spartiti proprio presso la redazione del Popolo d'Italia a Operazione Avvenuta, come compenso per l'impresa squadristica. Ecco, io collegherei effettivamente l'inizio di quella guerra civile a quel giorno, insomma c'è tutto praticamente, se vogliamo, l'appoggio dello Stato, il finanziamento degli industriali al primo squadrismo e gli obiettivi sostanzialmente, il movimento operaio e in particolare le sue espressioni più avanzate, quindi i socialisti rivoluzionari e gli anarchici, i sindacalisti. E da quel momento in poi fu un crescendo di violenza squadristica, con la punta raggiunta nel 1921, che è l'anno di fondazione delle Arti del Popolo, e nel 1921 vale sempre la pena ricordare che quotidianamente si registravano 10 morti di parte proletaria ogni giorno, 10 morti, metà per mano fascista, l'altra metà in conseguenza dell'azione repressiva delle forze cosiddette dell'ordine, carabinieri, guardie regie e anche forze militari. Vale sempre la pena ricordare che, tra l'altro, il fiancheggiamento delle strutture statali vide anche, ad esempio, l'impiego dell'artiglieria generosamente fornita appunto dai reparti militari delle varie città, a fiancheggiare appunto le azioni squadristiche quando incontravano una resistenza particolarmente accanita. Ci sono numerosi casi storicamente documentati, riportati anche ormai sui libri, in cui appunto l'impiego dei cannoni per abbattere le barricate proletarie e vincere la resistenza nei quartieri operai difesi dagli antifascisti si verifica più volte. In provincia di Firenze, ad esempio, succede 3 o 4 volte, in Oltrarno, a San Frediano, a Scandicci, al Bandino, tutte località dove i fascisti non ce la fanno, arrivano i reparti dell'esercito che impiegano i cannoni. A Trieste addirittura era avvenuto, se non sbaglio, nel 20, nel rione San Giacomo. A Siena viene usata l'artiglieria per distruggere la Cassa del Popolo. Anche a Torino, se non sbaglio, viene usata l'artiglieria per conquistare la Camera del Lavoro, a Pisa lo stesso, a Casale Monferrato e via dicendo, quindi un ruolo dello Stato assolutamente chiaro, se appunto arrivava alla mobilitazione dell'artiglieria regia a fianco delle forze fasciste. E quindi nel 1921, a fronte di un'offensiva reazionaria così forte, gli antifascisti, le forze del movimento operaio, cominciarono a porsi seriamente il problema di un'autodifesa e nacquero qua e là varie strutture di autodifesa proletaria, questa era la definizione dell'epoca. in ogni città in qualche modo ci furono questi esperimenti con denominazioni varie, si va dagli Arditi Rossi di Trieste ai Figli di Nessuno di Genova, alle squadre antifasciste di Livorno, tutte esperienze che in qualche modo ereditavano anche il passato delle Guardie Rosse durante l'occupazione delle fabbriche e raccoglievano anche quella parte di sinistra del reducismo, del combattentismo della Prima Guerra Mondiale, che avevano come punto di riferimento la Lega Proletaria, che era, diciamo, l'organizzazione degli ex combattenti legata al Movimento Operaio, al Partito Socialista e alla CGIL. E tutte queste esperienze abbastanza variegate, abbastanza estemporanee, in qualche modo poi confluirono nell'organizzazione che nacque alla fine del giugno 1921 a Roma, ma si estese velocemente su tutto il territorio nazionale, che è appunto l'Associazione degli Arditi del Popolo, nati da una scissione ovviamente di tendenza antifascista, di tendenza sovversiva all'interno della sezione Arditi d'Italia, degli ex combattenti dei reparti d'assalto della Prima Guerra Mondiale di Roma, e da quel momento in poi, almeno per tutta l'estate 1921, i fascisti dovettero fare i conti con questa organizzazione strutturata, organizzata, ramificata su tutto il territorio nazionale, in grado di raccogliere militanti antifascisti da parte di tutte, appartenenti a tutte le tendenze del movimento operaio e della sinistra, dai giovani repubblicani ai militanti socialisti, militanti del partito, militanti di base del Partito Comunista, ovviamente anarchici e sindacalisti rivoluzionari e anche addirittura ex legionari fiumani. Lo stesso Argo Secondari, che è uno dei fondatori principali dell'esperienza degli Arditi del Popolo, oltre che essere schedato dalla polizia come un militante di tendenza anarchica, era di notorie simpatie filo d'annunziane, aveva seguito, forse addirittura aveva partecipato. Le fonti storiche sono controverse su questa sua presenza a Fiume, ma comunque sicuramente aveva seguito l'impresa di Fiume di D'Annunzio. D'altra parte questa presenza, questa rottura dei legionari fiumani, che si consuma appunto a Fiume rispetto alla loro iniziale vicinanza al movimento fascista, trova appunto questa sua continuazione, questa sua maturazione nello schierarsi contro chi minacciava l'agibilità politica dei lavoratori, chi minacciava le case del popolo, le camere del lavoro. Quindi almeno buona parte del fiumanesimo, questa era la terminologia, indicava i reduci, i volontari che erano stati protagonisti dell'impresa di Fiume e che avevano maturato una loro consapevolezza antifascista, si schierarono sicuramente dalla parte del movimento operaio. Tra l'altro io ho ritrovato un episodio che ha come scenario proprio Torino, è un episodio riportato sull'Ordine Nuovo di Gramsci, in data 15 ottobre 1921, in cui viene narrato un episodio abbastanza curioso. Praticamente un giovane torinese va a passeggio per via Roma con il fazzoletto rosso al collo e al taschino il distintivo degli Arditi del Popolo, il classico teschio con appunto l'alloro, il pugnale. Questa era un po' la simbologia dell'arditismo di guerra che si era riversata nell'esperienza dell'arditismo popolare. Questo Baldo Giovanotto, dice la cronaca dell'Ordine Nuovo, venne fermato nei pressi dell'American Bar da un gruppo di fascisti che volevano sostanzialmente menarlo. Insomma, gli chiese se era comunista, lui risponde di sì, insomma, se la vede ammattito probabilmente inizia un pestaggio, quando improvvisamente arriva un gruppo di legionari fiumani, e tra l'altro la sezione dei legionari fiumani di Torino, con la stessa testimonianza di Gramsci, era dichiaratamente avversa ai fascisti, arrivano sul più bello per ovviamente questo malcapitato giovane comunista, mettono in fuga il gruppo di aggressori fascisti e si andarono, dice la cronaca dell'Ordine Nuovo, si allontanarono verso la Galleria Nazionale cantando bandiera rossa. Quindi uno scenario assolutamente imprevisto, se si considera che la storia ci consegna un'immagine dei legionari fiumani tutti schierati a destra, tutti soltanto nazionalisti, addirittura fatalmente legati a, appunto, al destino di Mussolini. In realtà l'esperienza di Fiume aveva spaccato il movimento fiumano e buona parte di loro si schierarono appunto con e all'interno degli arditi del popolo. La breve esperienza dell'arditismo popolare durò sostanzialmente dall'estate del 1921 fino all'estate del 1922 e in particolare con le giornate di agosto del 1922, le barricate di Parma, di Bari, di Civitavecchia e altre città furono grosso modo l'ultima fiammata di attivismo dell'arditismo popolare. Poi vabbè, di lì a poco ci sarà appunto la marcia su Roma. Quest'anno tra l'altro ricorre il 90° anniversario appunto delle barricate di Parma, ma anche della marcia su Roma, e durante la marcia su Roma tra l'altro i giochi per i fascisti non furono neppure semplici e indolori, ci furono numerosi morti nel tentativo di conquistare i quartieri proletari, nuovamente barricate, nuovamente difesi da anarchici, squadre comuniste e ciò che rimaneva degli arditi del popolo. Questa è sostanzialmente l'esperienza dell'arditismo popolare, è breve e significativa perché riuscì a raccogliere tendenze assolutamente variegate da un punto di vista ideologico, che appunto andavano dai legionari fiumani agli anarchici, tutto quello che si poteva muovere contro l'offensiva fascista. Da notare appunto che poi gran parte dei partiti politici della sinistra abbandonarono, isolarono e addirittura rinnegarono questa esperienza di base, di antifascismo di base, e in particolare la responsabilità storica del Partito Socialista è enorme, perché firmò assieme ai fascisti e con appunto il governo come terza parte in gioco, firmò il famoso patto di pacificazione dell'estate del 1921, dell'agosto se non sbaglio, in cui si lasciava praticamente mano libera allo Stato per la repressione proprio degli arditi del popolo. Questa cosa addirittura fu ritenuta incredibile dagli stessi militanti socialisti, che credevano addirittura a un doppio gioco della dirigenza del Partito Socialista. In realtà la dirigenza del Partito Socialista sperava in qualche modo di avvicinarsi, oggi si direbbe, a un governo di unità nazionale, una soluzione politica che era stata ventilata in quei momenti, e in cui in qualche modo, tra l'altro, addirittura alla vigilia della marcia su Roma, ancora una parte del Partito Socialista sembra ancora credere di poter risolvere con un compromesso con i fascisti quella che in realtà era una controrivoluzione preventiva in atto, come appunto secondo la felice definizione di Fabbri. E il Partito Comunista da parte sua minacciò i propri militanti di espulsione se continuavano a far parte di questa struttura. Molti non ubbidirono, altri adottarono delle soluzioni di compromesso, cioè parteciparono e crearono squadre d'azione legate al Partito Comunista, che però mantenevano legami con l'organizzazione territoriale degli arditi del popolo. I repubblicani anche essi in qualche modo sconfessarono gli arditi del popolo, però soprattutto i loro settori giovanili non ubbidirono molto ai propri dirigenti, e sostanzialmente a difendere invece, a far parte fino all'ultimo dell'esperienza dell'arditismo popolare, sostanzialmente ci furono soltanto gli anarchici in tutte le tendenze possibili e immaginabili e i sindacalisti rivoluzionari legati all'Unione Sindacale Italiana, all'USI. Ecco, questo è il panorama un po' di questa esperienza significativa, anche se breve, che avrebbe lasciato le sue tracce nell'antifascismo italiano fino alla Resistenza, perché poi si trovano reduci dell'arditismo popolare nella guerra di Spagna, ma anche nella lotta partigiana.